a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Viaggi, Cose e Twitter. Oggi abbiamo una fantastica ospite, la cara Miriam, benvenuta!
Ciao Rachele, grazie per l'invito.
E Miriam ci racconterà della Tunisia e ci saranno tantissimi posti che ci andranno a nominare, anche perché mi ha appena fatto notare che la Tunisia, insomma, non è tanto grande e quindi è giusto che diamo risalto a tutte le città. Quindi, dici un po', cose non troppo turistiche, cose possiamo vedere? Prego, the floor is yours.
Allora, innanzitutto è da precisare la vicinanza che c'è tra la Tunisia e l'Italia. Se si parte da Roma, con l'aereo sono solamente 50 minuti.
Ah.
Quindi tempo di partire in realtà si arriva subito. E allora, essendo molto piccola, la Tunisia si può girare tutta anche in meno di 2 settimane.
Mm-hmm.
Il tour perfetto, quello non da turista, quindi in cui si visitano posti che in cui magari le agenzie di viaggio non ti prenderebbero mai, sono arrivati una volta all'aeroporto di Tunisi Cartagine, perché si chiama così l'aeroporto.
Wow.
Bisogna andare direttamente con il taxi alla Goulette. La Goulette è
Coulette.
Il porto.
Coulette. Come culetto.
Sì. Esatto.
Scusa.
La cosa particolare della Goulette, in realtà, il suo nome originario era Guletta. Perché era un luogo in cui abitavano in maggioranza italiani. Infatti molti italiani che adesso si trovano in Italia hanno nonni che sono nati alla Goulette a Tunisi.
Penso. Interessante.
Sì, no, è veramente un posto in cui si sente la presenza del popolo italiano e che sono stati poi fondamentalmente i fondatori di quella città.
Mm-hmm.
Dopodiché, vicino al porto La Goulette, si inizia a prendere un altro taxi, perché i taxi sono il mezzo più utilizzato a Tunisi.
Uh-huh.
In quanto è molto trafficata come città, e con 3 dinari, che equivalgono a 1 euro,
sì,
si può spostare molto facilmente. Il taxi è meglio dell'autobus perché è privato e veramente con 1 euro e 2 euro ti puoi muovere all'interno di tutta la capitale.
Okay.
Addirittura si può affittare e utilizzarlo per andare fuori dalla capitale.
Uh-huh. Certo.
Allora, la passeggiata inizia al centro di Tunisi, all'avenue Habib Bourguiba. Questa avenue praticamente è stata costruita ispirandosi alle Champs-Élysées.
Ah, pensa. Bello.
Comunque in Tunisia si sente una forte presenza dell'ex, diciamo,
governato padrona, francese, certo.
Padrona,
sì.
Francese, perché la Tunisia comunque è stata una colonia francese per moltissimi anni. Allora, all'interno degli Champs-Élysées si trovano appunto tantissimi bar tipici tunisini,
sì,
ma la scoperta è che sotto la strada si entra nella Medina vera e propria. La Medina tunisina è formata da souk. I souk cosa sono? Sono dei mercati in cui si vendono tutti i prodotti tipici, le spezie, i tessuti, la jebba, che è il vestito lungo tradizionale tunisino,
sì,
pieno di ricami, molto colorati, ma hanno questi ricami d'oro,
certo,
molto importanti, che sono, rappresentano dei simboli berberi.
Ma va, penso.
Infatti le donne più anziane tunisine hanno tatuaggi berberi che rappresentano per esempio la potenza della donna, i valori della donna, e questi si ritrovano anche all'interno di questi abiti.
Mm-hmm.
Una volta che si visita la Medina e il souk, si arriva davanti una grande porta molto stile Arc de Triomphe, ma decorata tutte con parole e l'alfabeto arabo,
sì,
e questa si chiama Bab Bahr, la porta del mare, perché un tempo, diciamo, entrando attraverso questo grande arco, questa grande porta, si accedeva al mercato dove si scambiavano le spezie.
Certo.
Perché la Tunisia era Cartagine in passato.
Sì.
Cartagine è famosissima per gli scambi commerciali.
Sì.
Prendendo un taxi sempre da Bab Bahr, quindi da questa grande porta, si arriva facilmente a Marsa. Marsa è una città, diciamo un quartiere di Tunisi, pieno di case tipiche tunisine. Quindi le case tipiche tunisine sono case con cupole bianche,
sì,
porte fatte ad arco molto decorate,
sì,
e all'interno di queste case c'è una piccola piazzetta, un chiostro possiamo dire, in mezzo c'è un pozzo per raccogliere l'acqua piovana.
Sì, un po' come un monastero, no? Mi viene in mente, un po' come i classici monasteri che hai tutto il porticato intorno e il pozzo in mezzo.
Esattamente. Esattamente. Sì. Dalla Marcia si sposta facilmente e si arriva a Cartagine. Dove si trovano comunque molti resti antichi e una forte presenza di siti archeologici romani, ed è proprio qui che volevo arrivare.
Sì.
Non si parla mai della presenza che ha avuto Augusto all'interno della Tunisia, soprattutto nella capitale. Appunto a Cartagine troviamo degli acquedotti lungo la strada, acquedotti romani, e dopodiché una piccola città che si chiama Sriba. Sriba è nata, diciamo, dopo la conquista dei romani ed è stata per molti anni un villaggio berbero. Attualmente, che io l'ho visitata quest'anno a gennaio, è un villaggio abbandonato, ovviamente protetto, in cui si può camminare attraverso questo monte e si vedono tutte queste case fatte con la roccia. Sembra però di stare nel deserto, quindi a 10-15 km dalla capitale, quindi dal caos che si può trovare in un paese del Nord Africa, ci troviamo immersi in questo paesaggio berbero, abbandonato, e sembra di stare proprio in mezzo al deserto. Poi dopodiché ti manderò delle foto se vuoi postarle.
Certo, con piacere. E quindi tu dici che in effetti, a seconda un po' di come uno si sposta, il paesaggio è molto cangiante, quindi da una città un pochino più frenetica, poi passiamo agli acquedotti, magari anche qualche bagno, no? Immagino qualche
perché come dicevamo, infatti, della città frenetica come il souk, no? Dove quindi troviamo tantissimi mercanti che hanno queste bancarelle. Arriviamo alla Marcia, dove invece c'è il mare, queste case bianche, dopodiché a Cartagine e dopo a Sriba, in questa città. Vicino a Sriba è Zawen. Allora, la Tunisia non ha un territorio famoso per le sue montagne, perché loro chiamano montagne ciò che per noi è collina. Letteralmente, sì. E Zawen, viene chiamata la montagna di Zawen, ha queste casette tipicamente arabe, quindi come la Marcia, ma all'interno di questo monte completamente verde, che resta, che stupisce chi la visita, perché dal caos, con 5-10 km, ti trovi in mezzo alla natura più totale, circondata dal verde.
Certo, ma tu dici che ci sono anche delle attività che sono collegate in Tunisia, quindi a parte proprio i luoghi geografici, ci sono proprio delle attività che soltanto in Tunisia puoi fare rispetto ad altri posti?
Allora, la Tunisia è famosa per il parapendio.
Interessante.
Esattamente, e dopodiché Sriba e i monti si fanno con i quad, si organizzano gruppi in cui puoi girartela tutta con i quad, ma secondo l'attività che più resta importante all'interno di una città più particolare è che con 300 km più o meno dalla capitale arrivi nel deserto.
Ah, bello!
Quindi il paesaggio si sposta completamente andando verso sud e inizi a visitare Korba, che è un villaggio sempre che si trova all'interno del deserto, e con 300 km entri nel mondo berbero. La Tunisia ha una minoranza protetta che sono i berberi.
Sì.
E in questo deserto si può dormire in tenda, prendere il tè con loro e notare che coprirsi in realtà non ti fa sentire caldo, ma ti protegge, perché i berberi con il loro sudore si rinfrescano con i loro vestiti.
Sì, infatti forse questo è proprio un classico nostro stereotipo: ogni volta che viene caldo ci spogliamo sempre più, quando poi invece le popolazioni ci insegnano l'esatto contrario, quindi forse più ti copri e meglio si sta, certo. Ma quindi tu consigli delle attività particolari, non lo so.
Consiglio per esempio un giro tipico, appunto, come dicevo, della Tunisia, cioè di Tunisi proprio capitale, e poi invece spostarsi al sud e fare una vera esperienza con il popolo berbero, che è effettivamente c'è stato prima dei tunisini che abbiamo oggi.
Certo.
Dove si può dormire in tenda, dove si può bere il tè con loro, dove si cammina per il deserto, si fanno molte attività, anche per esempio c'è lo skateboard tra virgolette nel deserto, che si gira sulla sabbia. il giro con i quad e soprattutto i cammelli e i dromedari.
Cioè non possono assolutamente mancare. No. E, hai accennato
una cosa per esempio tipica è la corsa con i cavalli sulle spiagge, ma sul deserto solamente con i cammelli. Quindi loro ti portano per un tratto con i cammelli per farti fare comunque l'esperienza di camminare sulle dune su un cammello. Dopodiché si fa l'esperienza con i quad. E poi si beve dentro una tenda il tè per guardare il tramonto.
Bello.
In cui tu da lontano vedi queste oasi che effettivamente non ci sono.
Certo, immagino, quindi sembra tutto molto idilliaco. Abbiamo parlato comunque di città.
Abbiamo parlato anche Star Wars.
Esatto.
Nel deserto tunisino.
Abbiamo parlato di posti da visitare, di attività, ovviamente conoscendo anche la cultura italiana, visto che noi non possiamo fare meno di parlare di cibo e di cose da mangiare. Quindi consigliaci che cosa possiamo mangiare di non troppo stravagante, ma di estremamente tipico.
Allora, arrivati quindi, come dicevamo prima, no, al porto, una volta scesi dall'aereo, nel porto è famoso per i fricassè. I fricassè sono praticamente un pane fritto in cui all'interno ci si mette, una volta cotto, la risa. La risa è una salsa piccante tunisina.
Con peperoncino
Molto peperoncino, è peperoncino completamente tritato. Puro. Però fatto a salsa.
Ah. Okay.
Molto, molto piccante.
Sì.
Premetto. Con una specie di friggitelli tunisini che vengono cotti alla griglia. E poi tagliate a fettine messe sempre vicino a questo peperoncino, il tonno, le olive nere e l'uovo sodo. Questi sono i fricassè.
Ok. Bene, interessante. Una...
E poi, sempre lì alla goulette, si mangiano le brick. Le brick sono simili agli involtini di primavera, quindi con la pasta filo.
Sì.
Ma all'interno le brick.
Sì, capito.
Ah. E sono praticamente fatte, si mette questa pasta filo e all'interno si apre un uovo, prezzemolo, tonno, olive nere e capperi e un po' di formaggio.
Ammazza.
Il tutto viene fritto ed esce una cosa buonissima.
Beh, me l'immagino.
Il piatto fondamentale è il couscous.
Mm.
Allora, sul couscous c'è una faida all'interno, diciamo, del mondo arabo, perché ognuno dice che il couscous è nato nel proprio paese, quindi tra Marocco, Algeria, Libia.
Si contendono tutti, sì.
Il couscous vero è, come ovviamente sono di parte, è quello tunisino.
Beh, ovviamente.
È molto diverso, attenzione, da quello marocchino. Poiché il couscous tunisino è rosso e fatto con la carne di manzo.
Ah, pensa.
Esattamente, in cui è il sugo, quindi un couscous rosso con il sugo, molto bagnato. E dentro ci si mette il manzo, le patate, la zucca, le zucchine, i ceci e i capperi.
Prossima volta chiamo Antonella Clerici, così se vogliamo.
Esattamente. Un po' di e anzi, quando scenderei a Roma te lo farò assaggiare.
Oh, va bene, domani vengo, guarda. Ma guarda, mi tocca una domanda di rito, perché comunque so che... In teoria non si dovrebbe bere alcol, ma c'è in qualche modo qualche bevanda oppure proprio siamo ligi alle regole?
La Tunisia è un paese molto diverso dagli altri del Nord Africa e da tutto il mondo arabo. Questo è stato un po' dalla forse l'influenza francese, l'influenza italiana. A Tunisi l'alcol si trova, possiamo dire quasi dappertutto.
Bene.
Può capitare che all'interno di alcuni caffè, perché lì, attenzione, bar, se si dice sto cercando un bar, vuol dire birreria, solo ed esclusivamente birreria.
Ah, interessante.
Quindi quando io ero piccola dicevo che mia madre mi portava tutti i giorni al bar. Mia nonna pensava che mia madre
ti portasse
mi faceva alcolizzare. Quindi questi sono problemi quando la lingua non si conosce bene.
Mm-hmm.
Quando si va in caffè, tipicamente per esempio negli Champs-Élysées, puoi non trovare l'alcol in alcuni bar,
sì.
Ma trovi il narghilè.
Ecco.
Lo sostituisce. Allora, sì, i narghilè si trovano ovunque, in qualsiasi caffè, in qualsiasi bar. Tu puoi ordinare un caffè e un narghilè,
Che non si chiama shisha lì? No, si chiama narghilè.
Però tendenzialmente, per esempio, nei chioschi al mare, nelle discoteche o nei pub, l'alcol si trova tranquillamente, non è difficile da reperire.
Ah, bene, interessante. Ma la mia domanda è, ma si chiama narghilè o si chiama shisha? Perché sono...
Allora, in arabo si chiama shisha, bravissimo.
Qua sono preparata, eh. Ho
studiato. Bravissima, non me l'aspettavo questa cosa, brava.
E va bene, allora, giusto per dare un ultimo input ai nostri viaggiatori, perché dobbiamo venire in Tunisia proprio quest'anno? Qualche ultima chicca da dare?
Allora, secondo me è un paese da visitare anche per capire un po' il mondo arabo e iniziare ad eliminare questi stereotipi, poiché ogni paese arabo ha una propria cultura. La Tunisia è affascinante dal mio punto di vista in quanto ha una cultura araba, ma è letteralmente influenzata dal mondo occidentale. Quindi è un paese che sposa due culture completamente opposte.
Mm-hmm.
Per esempio, Tunisi, infatti, non si può sposare più di una moglie, una basta, mentre in Marocco e in Algeria si può fare.
Ah,
e soprattutto perché con un paese lungo letteralmente 600 chilometri, tu puoi visitare tutto. Hai praticamente il Lac, che si trova sempre a Tunisi, la capitale, in cui c'è il Lac, appunto, è il lago, è un quartiere che è stato riqualificato, e hai questo paesaggio quasi un po' stile Miami, mettiamola così. Dopodiché ti sposti, ti trovi all'interno di un monte, vai un po' più giù, ti trovi nel deserto, vai un po' più su e ti trovi a Sidi Bou Said, che è una città praticamente completamente per obbligo, con le finestre, le porte blu e le pareti fuori tutte bianche delle case. È una piccola Santorini.
Bello.
Dalle foto che poi ti manderò potrai notare che praticamente non trovi distinzione tra Sidi Bou Said e Santorini. Quindi secondo me è molto vantaggioso perché è un paese che sta vicino al nostro, quindi con 45 minuti in meno di 2 settimane hai la possibilità di provare tutte le esperienze: il deserto, il mare, la città caotica, il souk, quindi vedere cos'è il mondo arabo, scoprire i gusti, gli odori, i sapori, tutta la tradizione araba, ma allo stesso tempo vedere cos'è una città quando viene influenzata da un'altra cultura. Bene. Quindi come si sposa con la cultura occidentale.
Non avrei saputo dirlo meglio, veramente. Non hai fatto venire tantissima voglia di prendere l'aereo e partire e venire in Tunisia.
Ci andiamo insieme.
Esatto.
Ah, una precisazione: a Tunisi vuoi vestire come vuoi.
Ah, ok.
Non c'è nessun obbligo assolutamente sul velo, né se hai gli shorts non crea problemi a nessuno, perché le stesse tunisine, la maggior parte non portano il velo, comunque si rispettano a vicenda per chi porta il velo e per chi non lo porta.
Quindi
a mare si può trovare chi ha il burkini vicino a chi ha il bikini, ed è una cosa, ma a volte è anche la stessa famiglia.
Sì, 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 diciamo molto inclusiva da tutti i punti di vista.
Sì.
Va bene.
Secondo me sì, dobbiamo iniziare a combattere un po' di stereotipi sul mondo arabo.
Che bello, mi fa veramente tantissimo piacere e ti ringrazio.
Grazie,
veramente tanto per aver condiviso la tua visione sulla Tunisia. Sicuramente ci andremo tutti quest'anno. Grazie mille davvero.
Grazie, grazie ragazze.
E grazie anche a te per essere stato qui con me. Se vuoi partecipare, invia un'email a viaggicosicitta senza accento sulla @gmail.com. Continua a seguirmi, inviare feedback, condividere con amici e famiglia. E noi ci sentiamo molto presto per una prossima puntata di Viaggi, Cose e Città. Ciao!